lasciando a parte anche la voglia magari di parlare di qualcos'altro, anche perché in questi momenti l'importante è stare con persone che non imbrogliano, e Coelet di sicuro è uno di quelli. Allora incominciamo subito a offrirvi, visto che mi pare interessi a tutti parlare di Coelet e con Coelet, no? Cominciamo subito a offrire, non si riuscirà a far tanto di più stasera, alcune chiavi, alcuni strumenti di lettura di questo testo che vedrete appassionante, non facile ma appassionante. Allora cercherò di ragionare un po' così, con molta libertà. Io non sono un esperto di queste cose, lo stiamo facendo in comunità questo lavoro, e lo dirò poi alla fine. Spero che nello spazio libero, poi dopo il mio intervento, ci sia tutte le volte qualcuno che interviene con sue riflessioni sui passi che andiamo leggendo, no? Ecco, in chiave introduttiva le solite due o tre questioni che vanno affrontate per orientare la lettura. Non mi fermo sulla questione della data, non è molto importante. Coelet non è un testo che fa riferimenti storici, quindi è difficile collocarlo. Dopo gli esegeti vanno a cercare le forme linguistiche di un'epoca più classica, di un'epoca più decadente del linguaggio. Ci si è mossi a forbice tra... È troppo alto, Giorgio? Ci si è mossi a forbice tra il VII secolo avanti Cristo e la fine del III, e oggi sembra che si sia concordi a datarlo tra il 350 e il 250 avanti Cristo. Sapete che nei rotoli trovati dalle capre a Qumran c'era un testo del Coelet, quindi un testo antichissimo, come reperto, no? I monaci di Qumran meditavano il Coelet insieme a Isaia. Quindi si dà oggi una collocazione al Coelet per il periodo della conquista di Alessandro verso il 320 avanti Cristo. Mentre invece più interessante è fermarsi un po' sul titolo, che è il primo versetto 1:1, Parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Anche qui, secondo punto d'accordo evidente, è che non è di sicuro Salomone, a cui invece si riferisce. Figlio di Davide, re di Gerusalemme, è appunto Salomone. Ma allora, che significato ha questa intestazione che il libro fa a due autori, Coelet e Salomone? Coelet, una cosa è sicura, viene di sicuro dalla radice Kaal, che vuol dire assemblea. Ma il modo con cui questa radice viene qui declinata, questo derivato Coelet, è una creazione di questo libro, cioè non è forma grammaticale che si sa, anche perché vedremo è femminile. Cosa può significare? Vedrete che non diamo risposte, ma tutto il Coelet è un po' così. Ognuno di noi sarà chiamato a riflettere, a discutere con se stesso e con gli altri, no? Cosa può significare Coelet? Colui che convoca l'assemblea, lo diceva già Lutero, la Vulgata ha tradotto l'ecclesiaste, quello che fa chiesa, quello che con la parola riunisce, no? Il convocatore, l'oratore, il predicatore. E quindi sarebbe il titolo attribuito al maestro dai suoi discepoli, una specie di professore, una specie di maestro di sapienza. Coelet sarebbe, sono dei grossi interpreti che pensano così, sarebbe un giudeo coraggioso, che è innovatore, che imita e si contrappone ai maestri greci che invadono anche Gerusalemme, scende sulle strade, si mescola con la gente come fanno i filosofi ambulanti e raduna seguaci, raccoglie gente attorno a lui. Oppure, qualcuno in maniera interessante, Coelet è sempre l'uomo dell'assemblea, ma non quello che fa la predica, ma quello che nell'assemblea dice alt, basta prediche. Perché le prediche ufficiali di Israele, la dottrina, l'insegnamento classico non funziona. Coelet Coelet prende la parola nell'assemblea per contestare. È il contestatore del predicatore, è colui che dà voce all'assemblea dicendo le cose come stanno, no? Ancora, colui che ha fatto, credo, il più grande commento, Lise, pensa che si tratti ancora appunto di un radunatore, ma non dell'assemblea o della gente, ma di sentenze. Coelet vuol dire colui che riunisce delle idee, dei proverbi, delle sentenze, delle opinioni, delle verità sparse. Solo che tutte queste due interpretazioni, cioè Coelet come il radunatore, come l'oratore, come il predicatore, o come colui che raccoglie sentenze, hanno in contrario il fatto che Coelet è participio femminile di Kal, perciò non può essere l'oratore o il convocatore dell'assemblea. Tanto più che non risulta che ci fosse tra le istituzioni ebraiche un titolo di presidente o oratore ufficiale dell'assemblea. Allora, Maiol sostiene questo in un libretto di grande suggestione, interpreta il Coelet tutto come parole della morte. Potrebbe essere Coelet un titolo della sapienza personificata, la sapienza che parla su se stessa. Si tratterebbe della morte che ci convoca tutti e ci raduna. Recupereremo alcune letture di questo tipo. Solo che appunto la morte non corrisponde che a una piccola parte del messaggio di Coelet. E del resto il suo appello alle opere, all'azione, alla gioia, all'adorazione verso Dio non è appunto fatto nel nome della morte. Non so, io butto lì anche un'ipotesi che nessuno fa, ma sai, quando non si sa niente si può anche pensare. Quando uno incomincia a appassionarsi a un personaggio, pensa anche che può essere talmente libero da usare un titolo ironico. Perché non è un titolo ironico? Perché non potrebbe essere Coelet non un titolo, una funzione, ma un nome gratuito, coerente con il contesto di ironia di tutto il libro, coerente con il questionamento radicale di questo libro, con la messa in questione di tutto. Cioè il nome andrebbe compreso in funzione del contenuto, non dell'etimologia. Sarebbe uno che dice: io sono il predicatore che riunisce la gente, cioè tra parentesi, le cose che dico io non le ascolta nessuno, non ci crede nessuno. Il mio discorso è un discorso da solitario, per solitari, per chi pensa. Non è un discorso da massa, da folla. Coelet fa, appunto, una meditazione solitari, per solitari. Si potrebbe dire, pensieri impossibili da declamare in un'assemblea, ti mandano fuori processione. Il radunatore è il solitario. Dico, non è che vuol dire così Coelet di sicuro, dico che potrebbe voler dire così per ciò che Coelet dice, per ciò che è Coelet. E quindi sarebbe il paradosso, per contrasto, l'ironia. Non bisogna preoccuparsi di dire cosa vuol dire Coelet. Coelet è Coelet e basta. Per alcuni soprannome, figlio di Davide, re di Gerusalemme, e cioè Salomone. Coelet si sceglie come patrono Salomone. Noi conosciamo cosa ha rappresentato Salomone. Si direbbe oggi Salomone è l'uomo rinascimentale, Salomone è il re dell'umanesimo, l'uomo a cui il libro dei proverbi mette in bocca questa frase: è gloria di Dio nascondere le cose. È il testo Proverbi 25:2. È gloria di Dio nascondere le cose, è gloria dei re investigarle. Salomone appunto è l'uomo della sapienza. Coelet parla di sapienza, e chi meglio di Salomone conosce la sapienza? E chi se non il saggio può dichiarare la vanità della sapienza? o chi volendo pugnalare la sapienza non va a prendere Salomone, no? Appunto, ancora una volta, ironicamente sono Salomone Coelet. O se volete, dice, quello era il primo Salomone, il secondo Salomone, quello che smaschera Salomone, quello che redime Salomone, quello che fa vedere la vanità della sapienza. È Coelet, appunto. Coelet parla di potere. Solo chi ha fatto esperienza del potere sentiremo come dice: io sono stato re, ho avuto il potere, no? E solo chi ha fatto l'esperienza del potere può criticarlo dal di dentro. Chi volendo dire che il potere è vano non si mette nei panni di Salomone dicendo che è vano essere Salomone. Coelet parla di culto, di servizio religioso, di religione, e chi meglio di Salomone può parlarne, lui che ha costruito il Tempio, ha centralizzato il culto, che ha fatto di Gerusalemme, della casa di Dio e del re, la pace, Shalom, lui che ha provato l'idolatria, e chi appunto, se vuol dire che la religione è vana, non pensa a Salomone. Coelet parla di amore, delle donne, e chi più di Salomone, che ha avuto più di 1000 donne nel suo harem? Sì, è proprio Salomone il tipo che può interpretare e incarnare le esperienze profonde della vita. Ed è proprio lui che va messo in questione. Se Salomone è la sapienza viene messa in questione. Quindi, Coelet, parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Coelet è Salomone rovesciato. Si potrebbe dire appunto il secondo Salomone, il vero Salomone. Coelet scrive come se lui fosse il re. Il parlatore nell'assemblea che rimette in discussione tutte le sapienze stabilite, e che è però l'uomo fedele che si ispira al re saggio che ha ricevuto da Dio la sapienza. Forse per questo si dà due soprannomi contraddittori. Come è contraddittoria l'opera? Tutta piena delle ricerche, delle critiche, dei contrasti tra il filosofo, lo scettico, il poeta e poi l'uomo della fede. Poi la fede, irriducibile, radicale, appare nel Coelet sempre, per chi lo legge non superficialmente, questo dato trascendente che mette fine alla saggezza che corre tra gli uomini, ma anche agli slanci lirici. Saggezza umana e slanci lirici che sono stati un cammino non facile per arrivare al semplice, alla proclamazione del Dio unico e trascendente, la cui presenza alla fine inscrutabile è il senso, lo scopo, l'origine e la fine di tutta l'opera di Coelet. Coelet, detto Salomone, uno scritto, stiamo dando le due o tre chiavi di introduzione, no? Il libro del Coelet nella Bibbia fa parte degli scritti. Cioè è uno dei libri della sapienza, libri che nella gerarchia della Bibbia sono i meno importanti, per semplificare si può dire così, la Bibbia è composta così, c'è la legge, la Torah, i cinque libri, il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, la legge, direttamente tutta intera parola di Dio, il libro fondamentale in rapporto al quale tutto il resto va compreso, poi, meno importanti, secondi, i profeti, parola di Dio sotto ispirazione, che parlano sotto ispirazione di Dio, ma c'è comunque dalla parola di Dio un vettore umano, che è il profeta, appunto. E infine gli scritti, che hanno un carattere molto diverso. Negli scritti, la sapienza, è un uomo che parla E Dio viene a testare la sua parola, la adotta, le dà valore di rivelazione, ma questa parola resta parola d'uomo, che deve essere ben compresa grazie alla Torah, alla legge. Coelet è appunto uno scritto. È scritto in un genere letterario che noi chiameremmo poema. È un poema. È uno scritto in forma, virgolette, di poesia. E questo spiega, probabilmente, sai che si fanno tanti discorsi sull'enigma linguistico del Coelet, perché ha delle forme forbitissime, di ebraico forbitissimo, dicono, e ha invece delle forme di ebraico molto popolare, volgare, scorretto addirittura. E allora anche lì tutte le interpretazioni, Coelet fa discutere, no? Interpretazioni nel senso che Coelet dichiara vano anche lo scrivere bene, dichiara vano anche l'essere bravi a scrivere, l'essere poeti. E quindi nel bel mezzo della più alta poesia butta lì appunto la frasaccia buttata lì, il dialetto, la parola così come viene, no? Ecco, in realtà appunto al di là di queste, sai, molto difficile ricostruire queste cose, però mi pare importante per noi invece cogliere cosa voglia dire quando uno comunica con un linguaggio poetico. Fa capire lo sbaglio di chi sta a porsi il problema. La maggior parte degli esegeti trovano brutta la lingua di Coelet. La stessa Bibbia di Gerusalemme nell'introduzione dice: scrive un ebraico tardivo, pieno di aramaismi, di forme dialettali, no? Però io vorrei chiedere agli esegeti, quando dicono così, e come mai tutte le traduzioni, lo sentiremo sabato, dicono che chi ha letto sto testo provando a recitarlo è rimasto stupito, no? Dico, come mai le traduzioni sono così belle poeticamente? Non credo che sia merito ai traduttori, no? Cioè, ciò che è strano è che nelle traduzioni ci troviamo di fronte a un testo prodigioso, evocatore, ricco, emozionante, almeno così in italiano, per esempio. Le pagine di Coelet sono tra le più belle della Bibbia. Eppure, per gli specialisti dell'ebraico, siamo di fronte a una poesia non di qualità, dicono, testualmente. Ma forse appunto è più importante riflettere sul mistero della creazione poetica che non sulle parole. Il poeta creatore è come se uno va a leggere Picasso perché dipinge cose belle. No, Picasso appena fa un segno così ti accorgi che crea, ma lo vedi? Anche la riga così è creata. Cioè, il poeta creatore, quello che crea veramente, crea la sua lingua mentre parla. Non c'è separazione tra forma e contenuto, cioè non c'è prima, la poesia non è un'idea che poi viene messa in versi o in segno, no? C'è come lo sgorgare. E non c'è diversità di purezza, di bellezza tra l'acqua che sgorga e il cammino sotterraneo da cui viene. Il poeta non è un uomo che pensa e che ha un buon stile. È l'uomo della parola, del suo pensiero, il poeta. Cioè, è l'uomo che sta nella parola di ciò che pensa. Cioè, quello che dice Coelet in quella maniera lì, per alcuni versi, non potrebbe essere detto diversamente, è un'altra cosa. Sembra appunto il creatore che parli a mano le parole nascono evocando il suo pensiero. Sta qui probabilmente la grandezza poetica di Coelet. Non c'è in lui un pensiero filosofico, scettico, prammatico e poi uno stile che è pesante, barocco. C'è una spinta del genio sotto che sconvolge le regole, non gli sono neanche necessarie, che si crea un linguaggio, che fa nascere una messa in questione ruvida, aspra, impietosa, totale, che è quella parola lì. Non è che ha in mente la questione, è quella parola lì la questione. È una creazione, Coelet è Coelet, una poesia che il lettore o l'ascoltatore sente al di là degli apprezzamenti linguistici. E per questo i traduttori probabilmente ci danno sempre un testo bello e armonioso, mettono in luce la poesia che c'è. E la lingua è bella, malgrado le parole, le frasi non siano raffinatissime, perché è modellata direttamente sulla bellezza del questionamento di Coelet. Perché è adatta a dire ciò che dice, perché dice ciò che dice, perché lo dice. Allora è uno scritto, è un poema sapienziale, una parolina, visto che è un po' di tempo che non ne parliamo, e quando ne parlammo fu molto rapidamente in quella lettura corsiva del Vecchio Testamento, solo due parole. Ora la sapienza, sapete, fa parte della scrittura. Ma la sapienza o il saper vivere, arte del vivere, genere che si è sviluppato dovunque c'è un gruppo di uomini che si tramandano attraverso i proverbi, le parabole, i consigli, la morale, l'arte del vivere, no? La sapienza o arte del vivere è vecchia come l'uomo, è il saper vivere che si costruisce attraverso l'esperienza. E allora nasce il problema, perché è nella Bibbia come rivelazione, se c'è dappertutto, no? Sapienza o saggezza, userò in maniera indifferente questi due termini, significa anzitutto abilità tecnica che esiste anche negli animali. Sapienza anzitutto il mestiere, l'abilità, una capacità, compresa anche quella di fare la guerra, di fare il re, no, nei testi, compreso il far ginnastica, compreso l'organizzare lo stabilimento, compreso il coltivare i campi, è un'arte, una saggezza, no? Essa va oltre il saper fare empirico, pratico, si sviluppa anche come conoscenza scientifica, secondo livello della sapienza, cioè la ricerca dell'universo che classifica, vedi il primo libro dei re, capitolo 5, ma non citiamo appunto, sono cose, sappiamo tutti, no? Sapienza per fortuna un po' l'abbiamo tutti. E il tentativo appunto di classificare, conoscere, separare, unire, classificare le specie delle realtà, le caratteristiche. Ma soprattutto la sapienza è esperienza di vita, è saper vivere. È conoscenza della vita, dell'esistenza dell'uomo, è conoscere l'uomo, è saper fare l'uomo. Allora, tecnica, arte o tecnica, scienza e si potrebbe dire etica, ma è un po' pericoloso perché noi teniamo l'etica come la norma, no? Etica intesa come buon uso della libertà umana, no? Come un condurre bene l'uomo, no? Saper condurre bene. Significato delle cose, significato del mondo, significato dell'esistenza. Parte dalla ricerca di conoscenze pratiche e arriva ai problemi esistenziali e trascorre su questi livelli. E come si va a consultare chi è più saggio, per esempio tuo padre e tua madre, che hanno più esperienza, che hanno voglia di indicarti esperienza, si va a consultare l'anziano che conosce il mestiere, no? Si va a consultare il sapiente che fa di mestiere in qualche maniera attività del saggio. Così appunto in genere in tutte le civiltà ci sono proprio istituite un po' le figure dei sapienti. Così il re, per esempio, per affrontare le questioni, le scelte complesse, Israele quando fonda la regalità, quando si costituisce nella forza di un'organizzazione regale, fa nascere l'istituzione insieme a quelle degli scribi, insieme agli eserciti centralizzati, insieme all'amministrazione, fa nascere la scuola della sapienza. I racconti di Genesi, il racconto di Genesi 2 nasce alla corte sapienziale di Salomone, no? Ma tutta una delle fonti fondamentali della scrittura nasce dal gruppo di saggi della corte. Erode aveva i suoi saggi, abbiamo letto in questi giorni, che consultavano i magi, le stelle. Allora il re, per esercitare il suo mestiere, ricorre a dei saggi che fanno il mestiere, esercitano il mestiere della sapienza. Del resto anche la Chiesa ha i moralisti, ha appunto i teologi, ha una categoria in qualche maniera di saggi del suo sapere, no? Si sviluppa così in Israele un ministero della sapienza, dei consiglieri del re, compilatori e custodi della sapienza del passato, uomini di esperienza. Il consiglio viene dal sapiente come la legge viene dal prete e come la parola viene dal profeta. Se si aggiunge il munus, il compito, il ministero regale, si ha il munus quadruplice dell'alleanza, della pastorale di Israele, diremmo. Consiglio del saggio, la legge del prete, la parola del profeta e il ministero regale. È evidente che un'arte del vivere fondata sull'esperienza e sull'investigazione non è specifica di un popolo, e tantomeno, e neanche di una rivelazione. E oggi è molto saputo ed è molto studiato il fenomeno in tutto il Medio Oriente antico, la sapienza biblica. Oggi sappiamo tutti, insomma, basta prendere il minimo commento, continuo a fare questi riferimenti. La sapienza biblica si inserisce e dialoga con correnti sapienziali molto più antiche e più vaste, di civiltà anche più grandi. In particolare, anche nel Coelet, dopo ci sono tutti dei saggi che vanno a cercare gli influssi ellenistici del Coelet, per esempio Michaud, Löffing stesso. Ci sono poi invece le correnti più recenti che insistono sull'influsso babilonese. In realtà, vedrete, io non mi sono poi preoccupato di queste cose, perché mi sembrano le cose eterne della saggezza. Non è che conquisti tantissimo scrivere un libro intero per dire che anche in Grecia avevano il problema della morte, insomma. Magari almeno uno... No, dimmi, perché almeno uno le stesse dette ogni, però... I problemi pressa poco, dai, quindi diventò mia match per i citassù. Ora, appunto, la sapienza biblica dialoga continuamente con la sapienza egiziana. La nostra alleanza, l'alleanza di Mosè, è strettamente dipendente da tutta la cultura egiziana di Mosè. Abbiamo visto questo quando si è seguita la storia di Mosè. Con la sapienza della Mesopotamia, come no, con la sapienza ellenistica, il periodo in cui vive Coelet è pieno di greci e di cultura greca. Io sono appunto più propenso a pensare che Coelet, più che prendere dai greci, si divertisse a buttare all'aria la sapienza greca. Comunque, ho visto. Mia ciappa, ma ciaffa il Coelet. Questo spiega, cioè, il fatto che la sapienza esiste in tutti i popoli, che la sapienza addirittura preesista alla sapienza giudaica, spiega come all'interno degli uomini del Vecchio Testamento la sapienza fu spesso sospetta e anzi ambigua. Gli uomini per i quali il vero e solo sapiente è il Dio di Israele, per cui si spiega, per esempio, come la polemica di tanti profeti contro la sapienza sia viva, e anche la critica della fonte yavista, la cui opera a partire da Genesi 3 è una messa in guardia contro la sapienza egiziana, così apprezzata invece alla corte di Salomone, no? E perché c'è questa resistenza, c'è questo sospetto? Non che, vedremo, la spiritualità giudaica neghi la necessità della sapienza, ma l'ambito della sapienza è l'universo, la natura, il pericolo del naturalismo. Sentite che pericolo tutt'oggi dichiarato dalla Chiesa, no? Il naturalismo. Cioè, l'uomo rischia di pensare che l'arte di vivere si ricavi dalle cose, dagli avvenimenti, sia sufficiente. Rischia di soddisfarsi dell'orizzontalità della sua esperienza. Sentiremo Coelet sotto il sole, farà vedere Coelet cosa c'è sotto il sole, cioè dalla parte degli uomini. di sviluppare una tecnica come senso della vita, di limitare appunto la sua capacità, un'etica della conoscenza, di sostituire Dio con l'intelligenza umana, questo è il pericolo della sapienza, di ridurre all'umano, eh? La direzione per risolvere il conflitto, voi la conoscete, è quella del riconoscimento creaturale della sapienza ed è quella della fede nella sapienza, cioè il riconoscimento che il mondo della ricerca scientifica e pratica è creato dal Dio di Israele, dal Dio della rivelazione. Ricordate tutti, lo leggiamo anche in chiesa, quel luogo classico dei Proverbi 8:22, sapienza creatrice, no? Che giocava con Dio. E appunto questo testo di Proverbi che crea un ponte tra le due tradizioni, tradizione della legge, della Torah, e la tradizione sapienziale. La parola di Dio fonda la sapienza dell'uomo. La sapienza dell'uomo è grazia di Dio. È ciò che Dio dà all'uomo di essere, che è la fede appunto nella creazione alla fine, antropologicamente detto. L'integrazione della sapienza nella rivelazione avverrà nella prospettiva di un'alleanza in cui la legge iscritta nel cuore suppone una conoscenza di quel Dio che ha creato il mondo con la sua sapienza. E l'integrazione sarà compiuta da una parte da Siracide 24, che assimila sapienza e legge, e da Sapienza 10, che dà alla sapienza un ruolo nella storia della salvezza. E addirittura alcune figure poi che personificano la sapienza, che verranno cristologicamente interpretate come Cristo sapienza di Dio, eccetera. No? Ora, su questo rapporto tra storia della salvezza e sapienza, è bene dire ancora una parola. Si sa che da qualche anno, era così anche nei padri, poi lo si era un po' perso, da qualche anno anche l'esegesi cattolica, ma anche la lettura cristiana, cattolica della scrittura, ha messo l'accento nel suo leggere il Vecchio Testamento sulla rivelazione nella storia, cioè Dio parla nella storia. Allora il punto di partenza, il centro della fede di Israele, è la confessione dei gesti salvifici di Dio, a partire dall'Esodo, Deuteronomio 6, no? Giosuè 24. Quindi il nucleo è la lettura fedele, nella fede, della liberazione dall'Egitto, poi la storia regale estende questo credo come compimento della promessa fatta ai patriarchi, ogni liberazione è celebrata come nuovo Esodo, e la stessa creazione alle origini è letta sul modello della salvezza che ha costituito il popolo di Israele nella traversata dal Mar Rosso. Ora, la lettura sapienziale, Giobbe, Proverbi, Coelet, Sapienza, non fa posto alla storia che noi diciamo della salvezza. Cioè non si elabora su una teologia della storia della salvezza. Perché la sapienza si interessa soprattutto alla natura e alla creazione. Cioè ciò che la occupa non è la sorte del popolo eletto, ma l'universale destino umano, la condizione umana. Il problema allora, non entriamo appunto, ma intuite che sullo sfondo, l'integrazione della sapienza nella storia della salvezza vuol dire coniugare la particolarità giudaica con l'universalità umana, no? No? Lo dice lo Urtrop, cioè io sono un popolo, il popolo cattolico, che elabora attraverso soprattutto la Torah, ma attraverso tutti i testi dell'Alleanza, elabora la fede, riceve la rivelazione, secondo la quale il popolo cristiano è stato eletto. Allora rileggo tutta la storia dei patriarchi. Se io integro nella parola di Dio che salva la sapienza universale, che c'è anche in Egitto, c'è anche in Mesopotamia, c'è in America, c'è in Iraq, se io integro appunto la sapienza universale, vuol dire che a me si pone il problema nella fede di coniugare la singolarità del mio essere cattolico, del mio essere giudeo, del mio essere israelita, con l'universalità, cioè con i babilonesi, con gli egiziani, con... e di intendere come il Dio singolare della mia storia di salvezza è il Dio universale della salvezza di tutti. Che è il problema cristologico poi. Come mai la storia di un uomo di Nazareth è colui che determina, offre, determina la salvezza di tutti, a partire da Adamo fino all'ultimo uomo, anche dei cinesi, no? Ma appunto non è questo il tema, non vorrei sviarvi, vi voglio solo aprire questo orizzonte teologico più pieno per far capire qual era il tipo di problema teologico che si poneva a Israele. Il problema di integrare la letteratura sapienziale in una teologia della storia, com'era la scrittura sacra. E quindi il problema di inserire queste opere nel canone giudaico, cioè in quell'elenco di opere che sono riconosciute come parola di Dio. Metteremo giù delle ciabattine in terra la prossima volta, in modo che quando le cose sono difficili si buttano alcune ciabatte, io capisco, nel senso che i miei capire se erano riscontrati, erano che vuole fermare, va bene. La sapienza universale e la particolare storia religiosa di Israele mette in luce, fa riflettere, fa diventare consapevoli del mistero della elezione di Israele. Il mistero della elezione di Israele, la elezione di un popolo. E d'altra parte la natura di questa elezione che è per l'universale. L'elezione di Israele è in tensione tra due poli, il polo del particolarismo è Israele e non un altro popolo che è stato eletto da Dio. E l'altro polo, l'universale. Questa scelta non è un privilegio, ma la missione, punto, sacramento, dirà il Concilio, responsabilità verso gli altri. La tentazione di accentuare uno dei due termini, sia chiudendosi orgogliosamente in un ghetto spirituale, sia cancellando l'originalità in un vago umanesimo con il pretesto dell'universalità, dimenticando appunto che la parola, la conoscenza autentica dell'uomo viene dal suo incontro con Dio. Assumere le forme della sapienza universale è assumere più in profondità la propria fede singolare. E d'altra parte la singolarità è il paradigma che è capace di verificare ogni forma dell'universale. Beh, spero, siccome su queste cose in altri contesti, in altri termini, addirittura in predica, si esce con questo tipo di problematica, spero che sia comprensibile. Nella letteratura sapienziale il giudeo si fa babilonese con i babilonesi, egiziano con gli egiziani, greco con i greci, ma non abbandona la sua fede in Yahweh, anzi la approfondisce e la scopre. Nasce così un rapporto vivo della fede con le culture. La fede prende corpo nella cultura, assumendola, e d'altra parte la fede purifica la cultura. La fede di Israele e le scritture entrano nelle culture, nei linguaggi delle sapienze umane, caricandole, risignificandole, rielaborandole. È quello che succede col Coelet. Se Dio ha creato il mondo, non bisogna che la sapienza se ne occupi. E questo senza bestemmiare. È un problema spirituale che si ripresenta al discernimento cristiano nella modernità. Tutta la valutazione della scienza, della tecnica, della modernità, tutta la valutazione dell'autocomprensione dell'uomo, che viene da molti cattolici ritenuta tradimento, viene ritenuta perdita dell'identità, no? Non è un altro modo di proporsi del rapporto con la sapienza, ma anche un altro modo di capire la propria identità rischiosamente particolaristica, non particolare. Cioè la verità cattolica resta tale se è continuamente capace di aprirsi a tutti, perché il Dio di Gesù Cristo è più grande anche del cattolicesimo, è più grande di tutto. E quindi ci si può incontrare sempre prima di arrivare a Cristo. Non c'è paura che incontrando un altro abbiamo scavalcato Cristo, ma la halle incesa. Poema sapienziale e non di metafisica, prego. C'è una piccola differenza, almeno per il modo con cui Coelet procede. Cioè, non è filosofia. Ma questo è anche la rivelazione di Dio su Dio non è una dissertazione filosofica. La rivelazione fa venire nel mondo qualcosa di inesprimibile, di ultimo, di impronunciabile, di incondizionato, di non deducibile. Così il questionamento tragico di Coelet, vedrete come noi continuiamo a saltargli addosso dicendo ma che tu ragioni la mia? No? Tenteremo continuamente di riportarlo al ragionamento, di dire ma la mia logico, la decisione al disse, no? E soprattutto continueremo a dirgli ma cosa vuol dire? Perché continueremo a riferirlo ai nostri schemini, i quali non riposano, non dormono la sera, se non hanno chiuso il sillogismo, no? Non è filosofia, non è una visione delle cose, non è una filosofia della vita, è una rivelazione del radicale questionamento dell'uomo in faccia a Dio. Non è un filosofo e tantomeno un moralista. Coelet è tutto meno che un moralista, semmai si potrebbe dire un antimoralista, è l'uomo del tragico, è l'uomo che cerca di dire ciò che succede, ciò che è. Non è preoccupato di andar lì con le regole, a schiacciare la realtà sulla regola. Quando si riduce Coelet a un messaggio morale lo si banalizza, per esempio quando dice non serve niente lavorare, perché accumulare ricchezze? Uno dice, beh, se è tutta qui la parola di Dio, se la parola di Dio è tutto questo che ha da rivelarci, siamo capaci di far meglio con le nostre forze, no? Se viene a dirci non serve lavorare, è stupidate, no? Non bisogna leggere queste cose come delle massime di morale. Queste massime morali, questi luoghi comuni si frantumano sotto i colpi del questionamento radicale. Tutto è vanità, sì, anche la morale è vanità. Tutto, anche la morale, è appesa a un filo. È appesa a un filo che all'estremo tutto è vanità e sull'altro ho fede in Dio. Cioè, tutto è vanità. E dall'altra parte la presenza di Dio. Su questo filo tutto è appeso, religione, morale, tutto, anche le cose più alte dell'uomo. È il Balatut. Non metafisico, non morale, il discorso di Coelet lo si potrebbe qualificare, questo tipo di sapienza, discorso di un realismo concreto. Cerco di dire. Coelet descrive la vita com'è. Il reale com'è? Non dice ciò che dovrebbe essere, ciò che sarebbe bello fosse, ma ciò che è di fatto, eccola qui com'è la vita umana. Non c'è una lezione, ma una lucidità. Dopo uno può dire, io ho fatto un'altra esperienza, chiaro, no? Quello di fatti non pretende di raggiù Dio a dire queste cose, qui dice, io ho fatto, ho visto, no? Rimandandoci alla realtà cruda, ci mette al muro. Il suo realismo demolisce impietosamente valori e illusioni. Si dice che è scettico. Io dico di no. Non è scettico, certo, colui che spinge continuamente